Alphaville.
La comunicazione umana è complicata, fatta non solo di messaggi che arrivano a destinazione, ma anche di incomprensioni e errori di interpretazione, che però le teorie della comunicazione tendono a non considerare quando affrontano lo studio di questa attività umana sulla cui centralità non si possono avere dubbi. Un libro dello storico dei media Gabriele Balbi e di Peppino Ortoleva, studioso di storia e teoria dei mezzi di comunicazione, intitolato La comunicazione imperfetta, ostacoli, equivoci, adattamenti, propone una nuova interpretazione della comunicazione umana che tiene in considerazione proprio la difficoltà di comunicare, della comunicazione e dei suoi problemi. Il volume è pubblicato da Einaudi, verrà presentato questa sera alla Biblioteca Cantonale di Lugano in una conferenza intitolata Non ci siamo capiti, disfunzioni e limiti della comunicazione moderna. Gabriele Balbi dialogherà con Michela Daghini, giornalista culturale, Alessio Petralli, direttore della Fondazione Moebius di Lugano per lo sviluppo della cultura digitale, e con Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali. Buongiorno Gabriele Balbi, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno a voi e a tutte ascoltatrici e ascoltatori.
Lei è storico dei media, professore ordinario in Media Studies presso l'Istituto di Media e Giornalismo della Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI. Fra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo anche L'ultima ideologia, breve storia della rivoluzione digitale, pubblicato per La Terza nel 2022. Partiamo dunque dal libro che verrà presentato questa sera. Abbiamo detto, si intitola La comunicazione imperfetta, ostacoli, equivoci, adattamenti. Ecco, l'intento del vostro libro è anche quello di rimettere in discussione una certa tradizione teorica attorno all'atto del comunicare umano, considerando anche ciò che non funziona nella comunicazione umana. Perché questo approccio?
Essenzialmente perché, insomma, abbiamo constatato che molte teorie della comunicazione mettono al centro l'idea che la comunicazione debba andare a buon fine, centrare il bersaglio, oppure che, insomma, la normalità sia una comunicazione che raggiunge gli obiettivi, che va linearmente in qualche modo da mittente a destinatario. E quindi quando ci sono dei problemi o devono essere risolti o, in altre teorie, questi problemi dimostrano l'incomunicabilità umana. Ecco, l'obiettivo di questo libro invece è andare oltre questo sguardo e considerare, direi, alcuni dei problemi, come ha detto lei, della comunicazione come, direi, endemici, naturali, difficilmente eliminabili, diciamo così. Insomma, ecco, dal titolo La comunicazione umana è imperfetta, però questa imperfezione è anche fonte a volte di conseguenze fastidiose, addirittura dolorose, perché in fondo il non capirsi non è qualcosa di naturale, ma provoca dei problemi anche tra gli astanti della comunicazione. Quindi questa è un po' l'idea teorica che ci sta dietro.
Un'idea teorica dunque che prende in considerazione non solo quello che funziona nella comunicazione umana, ma anche quello che non funziona. Ecco, che cosa ci racconta del nostro comunicare? Che cosa ci raccontano questi errori, questi problemi nella trasmissione di un messaggio? Perché è importante analizzarli?
Allora, in primo luogo abbiamo tentato di dividere quella che abbiamo chiamato una mappa delle imperfezioni. E quindi abbiamo un capitolo sui malintesi, uno sui malfunzionamenti per lo più tecnologici, uno su scarsità e sovrabbondanza e l'altro sul silenzio. Forse già da una prima ricognizione si può capire che tutte queste sono pratiche abbastanza quotidiane che incontriamo giornalmente nel nostro modo di comunicare. Quindi dal nostro punto di vista era importante approfondirle proprio perché sono modi di comunicare che noi in qualche modo affrontiamo tutti i giorni, ma che sono quasi dati per scontati, quasi non studiati. Quello che abbiamo trovato in qualche modo, da un lato, è che l'imperfezione è inevitabile, ma c'è una duplice dimensione, nel senso che i limiti e i problemi sono certamente, come dicevo prima, inevitabili e costitutivi della comunicazione, però non tutto è normalità, perché altrimenti non ci spiegheremmo i problemi dati, che ne so, dai malintesi. Quindi una visione che mira in qualche modo a sanare tutti i problemi è irrealistica, ma occorre correggere, occorre rimediare, occorre adattarsi, sono forse le tre parole chiave con cui chiudiamo il libro, specie quella di adattamento.
L'adattamento dunque come in qualche modo consustanziale, no? Alla nostra comunicazione, la necessità di adattarsi anche ai contesti in cui la comunicazione viene esplicitata, viene trasmessa. Ma perché dunque questo vostro punto di vista su quello che non funziona nella comunicazione può andare verso una nuova teoria della comunicazione, che è un po' quello che vi proponete, mi sembra di capire, in questo volume?
Sì, le faccio alcuni esempi, magari risulta più chiaro anche all'ascoltatrice e ascoltatore, non solo dal punto di vista teorico. Per esempio, in un malinteso, no? Il malinteso da cosa deriva? Dal dare dei significati diversi a uno stesso messaggio. In genere questo è involontario, però provoca dei problemi, no? Provoca dell'incomprensione, dell'astio. Molto spesso noi ci chiediamo: ma di chi è la colpa? Perché ci si capisce male? E iniziamo i primi passi del libro con Montaigne dicendo che la parola è per metà di chi la dice, per metà di chi l'ascolta. Cioè, in realtà tutte le parole, e così tutti i messaggi sempre di più sui social che ci sono tra gli attori. A volte anche la tecnologia a provocare questi potenziali problemi. Prendiamo i malfunzionamenti. Da questo punto di vista il malfunzionamento tecnologico in genere noi lo riteniamo involontario, no? Quindi se in questo momento, che ne so, cadesse la linea telefonica, ok, diciamo ci richiamiamo e questo va bene. Però molto spesso i malfunzionamenti sono anche volontari. Pensiamo, che ne so, quando si oscura internet in un colpo di stato, oppure l'obsolescenza programmata da parte di certe aziende che rallentano i servizi di alcune vecchie tecnologie per favorire l'avvento delle nuove, o ancora i criminali, no? Che non so, chiedono dei riscatti, cosiddetti ransomware nel mondo digitale. Quindi tutto questo per dire che una visione di questo tipo, le ho fatto solo due esempi, può far emergere la comunicazione che non funziona. Perché? Perché spesso la comunicazione funziona bene. E quindi quando ad esempio abbiamo un malfunzionamento tecnologico è lì che ci accorgiamo della tecnologia. E quindi l'emersione della tecnologia è quasi un qualcosa di connaturato al fallimento, appunto al malfunzionamento.
E quindi appunto l'idea di una nuova teoria della comunicazione che prenda anche in considerazione questi limiti nella nostra comunicazione, nella comunicazione umana. In realtà questo non viene spesso fatto proprio per quanto riguarda le teorie della comunicazione.
E il punto sta proprio lì, nel senso che, per tornare alla parola adattamento, noi abbiamo messo al centro l'adattamento. In genere tutto questo appunto non è considerato dalle teorie della comunicazione. Anche adattarsi alla comunicazione perfetta può avere in qualche modo un duplice significato, no? Dalla parola adattamento stessa. Ci si adatta a un mondo comunicativo, vuol dire che ci si adegua a un mondo comunicativo, oppure si adatta a sé, quindi si agisce su questo mondo per tentare di cambiarlo. E l'adattamento è sempre un esito, direi, incerto e variabile. È un'attività naturalmente costante, però si svolge nel corso del tempo e ogni persona può adattare in maniera molto diversa le tecnologie. Lo vediamo chiaramente a ogni, diciamo, rivoluzione, aperte così virgolette, tecnologica, per ricollegarmi all'altro libro che ha citato prima, e ogni volta ci sono dei malintesi che si possono sciogliere nel corso del tempo, dei silenzi che ad esempio possono acquisire significato nel corso del tempo, anche su silenzio ci siamo un po' concentrati. Ecco, tutto questo chiudiamo con una metafora, che è la metafora del fiume, no? Il letto del fiume che è stabile e l'acqua che è dinamica, l'acqua che si adatta al fiume ma anche lavora il fiume, quindi lo cambia nel corso del tempo. Ecco, la comunicazione un po' in maniera eraclitea, diciamo, è proprio questo, nel senso che è un costante flusso in cui noi siamo immersi e che richiede un costante lavoro di adattamento. Questo spesso non è messo in luce e quindi abbiamo tentato di metterlo al centro.
Ecco, ma è possibile o addirittura auspicabile, professor Balbi, così pensare a un tipo di comunicazione che in qualche modo sia libera da tutti questi problemi? È possibile prima di tutto immaginare una comunicazione di questo tipo e secondariamente è auspicabile? Non rischiamo in realtà di perdere qualche cosa in una comunicazione perfetta?
Sì, io sono d'accordo con lei. Da un lato non è possibile, nel senso che tutto quello che ha, diciamo, in mente il mittente non può essere esattamente nella testa del destinatario trasferito in maniera chiara e senza cambiamenti. Quindi da un lato è impossibile, però la seconda parte è molto interessante, cioè è desiderabile, probabilmente no, non è neppure desiderabile, nel senso che altrimenti avremo una totale sovrapponibilità tra pensieri del mittente e destinatario. E probabilmente tutto questo diciamo, oscurerebbe anche il ruolo delle tecnologie che sono media. In questo momento no, stiamo parlando attraverso la radio e qualche ascoltatore non so, ci ascolterà in auto, ci ascolterà a casa, eccetera. E naturalmente non è come una comunicazione che avviene di persona, ma la mediazione di questa comunicazione, cioè la radio, in qualche modo, come oggetto fisico, cambia anche la comunicazione stessa. E naturalmente, non lo so, il segnale può saltare, oppure magari presto meno attenzione, posso anche interpretare male tutto quello che avviene. Ecco, questo è nella normalità delle cose, e oltretutto penso che abbia ragione, nel senso che non è del tutto desiderabile. Si pensa che, ne so, all'interpretazione pura di un silenzio. I silenzi, lo diciamo con Richard Johansen, che scrive: ci sono 20 ragioni per stare in silenzio. E lui dice: si va dal non saper rispondere fino al meglio star zitti, no? Quando meglio che io non parli, o il silenzio ostile, oppure il silenzio empatico. Tutti questi silenzi hanno una loro codifica in qualche modo. Da un lato, dall'altro naturalmente sono mal interpretabili, quindi che ne so, appunto, una persona può in qualche modo prendersela perché il destinatario è stato in silenzio, magari invece era un silenzio empatico. È qualcosa che è connaturato.
E poi nello scarto, nell'errore, spesso si costruisce per esempio l'umorismo.
Questo non c'è dubbio, l'umorismo è proprio lì che trova la sua centralità, direi, quindi nella finta incomprensione, questo potrebbe essere. Da un lato, dall'altro lato, ad esempio, abbiamo fatto un esempio sugli aspetti produttivi del malfunzionamento, ad esempio la storia del post-it, che forse tutti noi usiamo, ecco, è una storia di un grande fallimento, perché si voleva trovare una colla superpotente da parte di un'azienda, in realtà questa colla viene fuori, come sappiamo, molto poco potente, ma in grado di appiccicarsi in varie parti ed essere staccata e riattaccata, quindi nasce un nuovo mezzo di comunicazione. Ecco, questa idea nasce da una totale incomprensione, da un malfunzionamento della tecnologia, la colla che non va, eppure questo malfunzionamento è produttivo.
Sì, gli esseri umani riescono spesso a trasformare i limiti, in questo caso della comunicazione, ma non solo, i loro limiti sensoriali in grandi invenzioni e capacità di innovazione. Gabriele Balbi, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi oggi. Ricordo, questa sera parlerà del suo libro in un incontro intitolato Non ci siamo capiti, disfunzioni e limiti della comunicazione moderna, che si terrà questa sera alle 18 presso la Sala Tami della Biblioteca Cantonale di Lugano. Grazie mille.
Grazie a voi.